Allora, visto che sono passate 5 settimane dall'ultima puntata di questo podcast, prima di tutto una rassicurazione, stiamo tutti bene, sia io che Marco che Andrea. Il motivo di questa assenza non preventivata e non annunciata è che i miei genitori hanno avuto dei problemi di salute e questo ha fatto sì che io non avessi né il tempo né le energie necessarie da dedicare a questo podcast, nonostante Marco e Andrea avevano continuato a fare e preparare documenti, estratti, traduzioni, però al momento questo podcast si basa molto sul mio tempo e le mie energie appunto per poi chiudere la puntata, registrarla e pubblicarla, e quindi questa è una cosa che magari nei prossimi anni sarebbe bello che fosse meno dipendente da me, ma al momento questa è la situazione e questo è il motivo per cui non siamo riusciti a pubblicare nessuna puntata nelle ultime settimane. Adesso i miei genitori stanno meglio, io ho ritrovato un pochino di energie e di tempo e quindi eccoci qua di nuovo. E ripartirei da un tema che avevo pensato in realtà di trattare all'inizio marzo, quando eravamo arrivati vicini a chiudere una puntata, partendo proprio da un articolo del Guardian che avevo letto a inizio marzo, è uscito il 1 marzo, e si intitola "L'ecosistema, l'intero ecosistema sta collassando dentro la crisi della musica dal vivo in Gran Bretagna". L'ha scritto Dave Simpson e parla di un tema che qui abbiamo toccato spesso a Friday, cioè il tema dei problemi dei locali di musica dal vivo, dei costi dei tour. Ricorda, come già sapevamo da altri articoli, che nel 2023, soltanto nel 2023, 125 locali di musica dal vivo hanno chiuso, hanno smesso di fare musica nel Regno Unito, e per aumenti dei costi e difficoltà economiche, soprattutto un po' ancora sull'onda del Covid. Ma è un articolo molto approfondito che vi consiglio di leggere per intero, perché spiega alcune cose che forse non mi erano così chiare, mette insieme un po' di punti e soprattutto parla con alcune persone che conoscono bene questa realtà e gli chiede direttamente a loro, insomma, perché sta succedendo questa cosa, quali sono le loro impressioni. Ad esempio, Mark David, fondatore del Music Venue Trust, dice a Dave Simpson in questo articolo che non sono solo i locali, che il problema è dell'ecosistema e che anche gli artisti stanno facendo fatica ad andare in tour o hanno dovuto ridurre la durata dei loro tour e il numero di date. E poi un'altra intervista molto interessante contenuta nell'articolo è quella a Nathan Clark, proprietario e gestore del Brudenell Social Club a Leeds, che dice che la crescita dei mega concerti, che invece stanno andando molto bene anche in questi anni, dimostra, secondo Clark, che la domanda per la musica dal vivo c'è ancora. Ma, dice Clark, il business model non sembra più funzionare per i locali con una capacità sotto le 600 persone, che immagino sia una cifra indicativa, ma rende l'idea. Nathan Clark è stato intervistato anche in un podcast, nel podcast The Price of Music, di cui avevamo parlato anche qui a Friday, nella puntata sempre del 1 marzo. Steve Lamacq e Stuart Redge del podcast The Price of Music hanno appunto intervistato Clark, che ha detto un po' le stesse cose che sono riportate anche nell'articolo di Dave Simpson. Quindi, se preferite ascoltare un podcast invece di leggere un lungo articolo, potete andare a sentire l'intervista che gli hanno fatto su The Price of Music. E nel podcast Nathan Clark a un certo punto dice, senza mezze misure, che è ormai la maggior parte, secondo lui, di locali, piccoli locali di musica dal vivo, fondamentalmente sono in perdita per quanto riguarda la musica dal vivo e devono per forza avere altre attività, che siano il bar, il ristorante, altre iniziative, e che sostanzialmente queste altre iniziative sussidiano l'organizzazione di concerti, permettono l'organizzazione di concerti in musica dal vivo, che altrimenti di per sé sarebbe un'attività in perdita. Proprio mentre ragionavo su queste cose a inizio marzo, pochi giorni dopo, il 7 marzo, è arrivata all'improvviso la notizia della morte di Teo Segale. Teo Segale era uno dei fondatori di Santeria a Milano, che è proprio qui a Milano uno dei locali che rientra in quella categoria di meno di 600 persone. Teo faceva anche un sacco di altre cose ed era una persona che a Milano conoscevano tutti, quelli che hanno a che fare in qualche modo con la musica dal vivo, con la musica in generale. Io lo conoscevo solo di vista, Marco e Andrea lo conoscevano un po' meglio di me. Ma a parte il dolore per la scomparsa di una persona, mi ha fatto questa notizia riflettere sul fatto che a volte E proprio a parte tutti i discorsi economici che possiamo fare di business plan, sono poi le persone, una singola persona come Theo Segale, che fanno la differenza e che permettono di mantenere in vita e di far funzionare con la loro passione questo ecosistema. E quindi, al di là di tutte le considerazioni economiche, penso che a Milano sentiremo molto il vuoto lasciato dall'assenza di Theo Segale. E al contempo ci fa riflettere, mi fa riflettere almeno su quanto a volte una singola persona possa avere un impatto enorme e quindi su quanto in un mondo così tutto sommato piccolo come quello dei locali indipendenti, dei piccoli giri di musica dal vivo, a volte la passione di una persona può avere risultati incredibili. Questa puntata, che è la numero 89 di Friday, la vogliamo dedicare a Theo Segale. Grazie Theo, ci mancherai. Nel periodo non collegato dall'ultima puntata di Friday, un po' di settimane fa, sono usciti ovviamente tanti dischi, molti dischi anche importanti, non riusciremo a coprirli tutti, ma abbiamo deciso di sceglierne uno per ogni venerdì, tra quelli che sono usciti appunto in queste settimane e li andiamo a scoprire in ordine cronologico. Quindi prendiamo la macchina del tempo e tuffiamoci nel 23 febbraio scorso e tra i dischi che sono usciti quel venerdì, quello che secondo noi dovete ascoltare o vi consigliamo di ascoltare è quello di Hooray for the Riffraff, progetto di Alinda Segarra, che già ci aveva colpito molto positivamente col precedente Life on Earth del 2022 e che ora torna con questo nuovo The Past is Still Alive, che esce sempre per Nonesuch. E che su Album of the Year ha una imponente media di 86, che porta questo disco tra quelli più in alto della classifica provvisoria, diciamo del 2024, e penso ce lo ritroveremo nelle classifiche di fine anno. E sembra probabilmente un disco che potrebbe far fare a Hooray for the Riffraff un piccolo salto rispetto al successo già discreto che aveva avuto col precedente. 5 stelle Irish Times, 9,5 Paste, 9 Line of Best Fit, 4 stelle su Guardian. Anche su The Skinny, su Pitchfork il disco è Best New Music con 8,3 e vi leggo un pezzo della recensione di Anna Gaca. Parentesi, io cerco sempre per Hooray for the Riffraff di non usare pronomi maschili e femminili, visto che in inglese usa i pronomi they, them. Ho visto che invece varie recensioni in italiano hanno scelto di coniugare tutto al femminile. Io continuo nella mia battaglia e vi leggo quindi questo estratto. The Past is Still Alive, dice Anna Gaca, rappresenta un ritorno verso trame più tradizionalmente di genere americana, dopo Life on Earth del 2022, che era invece una sorta di progetto di rewilding elettronico. Il suono qui è cupo, naturalistico, per un terzo elettrico e per due terzi acustico. Elementi della biografia di Segarra compaiono a sprazzi in tutta la sua discografia, ma raramente in modo così esplicito come ora. Questo disco è un vivido diario di viaggio nel tempo che riflette sulle sue disavventure giovanili come Dirty Kid o Punk Traveler con umiltà, nostalgia e una prospettiva transstorica. Segarra, dice Anna Gaca, suona al suo meglio nelle canzoni folk dal suono profetico. E conclude poi con questa bella frase che mi è piaciuta, dice che esteticamente The Past is Still Alive è radicato nel presente come un disco indie rock contemporaneo. Ma il modo in cui idealmente preferirei riceverlo, dice Anna Gaca, è consegnato da un misterioso sconosciuto in fondo a un piccolo saloon senza nome di una città fantasma. Facciamo un salto in avanti al venerdì successivo, 1º marzo, e qui il discone di cui tutti hanno parlato e che si è preso anche un 84 di media su Album of the Year è quello degli Yard Act, Where's My Utopia? Ma non so neanche bene perché noi abbiamo deciso invece di segnalare e di parlare di un altro disco uscito venerdì 1 marzo, che è quello di Faye Webster, si intitola Underdressed the Symphony. ed esce per Secretly Canadian. La media su Album of the Year è un più modesto 79, e mi sono appuntato una cosa che mi ha fatto molto ridere, ma anche perché secondo me sintetizza bene questo disco, è quello che Professor Sky sul suo canale YouTube ha detto all'inizio della recensione: è un disco che ha il coraggio di essere noioso. Secondo me ha senso, pensateci. Su Stereogam c'era una premature evaluation, su Line of Best Fit un 8, ne hanno parlato anche su Onda Rock, dove il disco era disco del mese, il voto 8, 7.9 su Paste, 4 stelle su Slant, 7.5 su Pitchfork, ma qui andiamo a leggere quello che ne ha scritto il nostro caro Mark Richardson sul Wall Street Journal, che innanzitutto parte dall'associazione che anche altre recensioni fanno con artiste e cantautrici contemporanee come Boy Genius, Mitski e Adrian Lenker, e dice che come loro anche Faye Webster ha quel tipo di riconoscibilità che si traduce bene nei social media, ma anche il rigore compositivo per impressionare gli ascoltatori meno giovani, compresi gli elettori dei Grammy. Faye Webster d'Atlanta scrive e canta brani rock radicali e proviene dalla stessa generazione di queste artiste, dice Richardson, ma più si ascolta la sua musica, più sembra distinguersi. Webster ha autoprodotto il suo primo album nel 2013, quando aveva solo 16 anni. I suoi primi lavori, intrisi di folk e country, erano completi ma dimenticabili. Con ogni nuova uscita, il suo modo di scrivere canzoni è diventato più nitido. Le sue canzoni riguardano spesso argomenti familiari come le separazioni o l'insicurezza, ma esprime questi sentimenti con leggerezza e non si prende mai troppo sul serio. Il suo quinto album riduce la sua musica alla sua essenza inebriante. Una parte importante del fascino del disco, secondo Richardson, è il suono della band di Webster, che scivola facilmente tra country rock, jazz e pop da camera. La Webster scrive versi ironici e intelligenti e le sue canzoni si dispongono in modi insoliti, ma i suoi testi non sono necessariamente pensati per essere esaminati attentamente. Il loro significato sta nel modo in cui lei canta e nel modo in cui si adattano agli arrangiamenti. Del disco ne ha parlato anche il New York Times, che ha ricordato che Barack Obama l'aveva inserita nella sua playlist del 2022, ma nell'articolo Danny Bloom dice anche un'altra cosa importante, che se spesso viene paragonata ad altre artiste solo perché sono donne che scrivono canzoni, i suoi primi pezzi, dice Danny Bloom, precedevano l'ascesa di artiste come Clairo e Phoebe Bridgers, ad esempio, e che invece potrebbe essere più strettamente allineata con Jeff Tweedy dei Wilco, con il quale peraltro si è esibita. Andiamo avanti ancora di una settimana, e venerdì 8 marzo è uscito il disco di Kim Gordon, il suo secondo disco solista, che si intitola The Collective ed esce per Matador, e non c'entra assolutamente nulla con quello che Kim Gordon faceva nei Sonic Youth, come già si era visto nel suo precedente disco solista, che non ricordavo moltissimo, ne ho vaghi ricordi, non mi aveva fatto impazzire questo, ma forse mi è forse piaciuto un po' di più, ma ammetto che l'ho sentito una volta sola. Le recensioni sono abbastanza buone, 80 il voto medio su Album of the Year, 8 su Line of Best Fit, 4 stelle su The Skin, 9 su Paste, su Pitchfork il voto è 8.5 con bollino Best New Music, dove Shad Sosa, che firma la recensione, dice che suona come il cervello su TikTok e ricorda che è un disco fatto ancora una volta con il produttore alt pop Justin Raisen, che ha lavorato con Sky Ferreira, Charlie XCX tra gli altri. E poi conclude dicendo che se dischi come quelli dei 100 Gecs o di Pink Panthers riflettono la sensazione di essere online nel 2020, The Collective rappresenta invece l'esperienza di scollegarsi e accorgersi che la tua percezione del mondo reale è stata per sempre alterata. In Italia è su Rockall la recensione è di Claudio Cabona, il voto 7.5, e Cabona scrive che è un album sorprendente che ha più da spartire con Lil Yachty, Kanye West e XXXTentacion che con l'indie rock contemporaneo o la rinata scena post-punk. È un disco oscuro, viscerale, con produzioni rap, dub, grime, trap, distorte e industriali, martellanti, su cui si inserisce la voce serrata della cantante musicista, oltre a strumenti che solcano il sound come se fossero coltelli su una pelle morbida. The Collective è un album estremamente contemporaneo, che però non dimentica, dice Cabona, i codici del passato. C'è un respiro punk e controculturale, un'attitudine che rimane immutata. Mm. venerdì 15 marzo è uscito un nuovo disco di Fortet, si intitola Three, è uscito per Text Records. Ha avuto non tantissime recensioni, però l'ho sentito e mi è piaciuto abbastanza, non avevo grandi aspettative, invece poi mi sono fatto avvolgere dalle atmosfere di Fortet che non sono sorprendenti, ma riescono a essere in qualche modo sempre interessanti. Su Rockall, restiamo su Rockall, Gianni Sibilla ha scritto la recensione, il voto è 7.5 e dice che 3 è il 12° album pubblicato come Fortet, che però è solo una delle tante identità musicali di Kieran Hebden e la sua più consolidata e riconoscibile. 3 arriva a 4 anni esatti da 16 Oceans, ultimo disco classico. In mezzo è uscito Parallel, raccolta di materiale originariamente pubblicato sotto un altro pseudonimo. Poi sono uscite una gran quantità di singoli, remix, collaborazioni e un album dal vivo degli stupendi show dell'anno scorso con le installazioni artistiche di Squid Soup. Sono questi show luminosi, con queste installazioni luminose incredibili che prima o poi mi piacerebbe vedere, le ha fatti solo in poche occasioni finora Fortet. Ma continuo a leggere dalla recensione di questo nuovo disco. Sibilla dice: alla fine Fortet suona solo come Fortet. Pochi altri artisti hanno un'identità così sfuggente, non concede mai interviste, fa tutto da solo, eppure così definita musicalmente. Appena senti la melodia naif di Daydream Repeat, appoggiata su un beat, non puoi fare a meno di pensare a lui. Si conosce un po' la sua musica. È musica da ballare per i suoi DJ set, ma anche musica per spettacoli multimediali o da ascoltare con un buon paio di cuffie. È feel good music, contemporaneamente semplice e immediata, ma iper stratificata nella scelta e nella costruzione dei suoni. Ad ogni ascolto c'è un dettaglio nuovo da scoprire. Su Pitchfork il disco ha preso 7.8 e la recensione è di Philip Sherburne, che conferma un po' questo che diceva Gianni Sibilla, ma in un modo molto simpatico, perché dice verso la fine della recensione che questo disco ricorda Sherburne un suo vecchio capo che nascondeva delle frasi nascoste nell'ultimo paragrafo di una email di 2000 parole per vedere se stavi facendo attenzione. E dice Sherburne: serve, bisogna essere un maestro per creare musica che sembra così semplice sulla superficie, ma che si apre per rivelare stanze nascoste dentro altre stanze nascoste. E che 3, questo disco, è l'opposto delle sue set list da stadio, dei suoi grandi DJ set da centinaia di migliaia di persone, ma che all'interno dei parametri attentamente selezionati di quello che fa, di quello che è un disco di Fortet, sta trovando nuovi e più sottili modi di sorprendere. Venerdì 22 marzo c'era un bello spareggio, perché sono usciti sia il nuovo disco di Waxahachie, Tiger's Blood, che quello di Adrian Lenker, Bright Future. E alla fine lo spareggio l'ha vinto di un soffio quello di Adrian Lenker, anche se entrambi hanno medie voti altissimi, 86-87. Quelle calcolate dall'Album of the Year, entrambi i dischi saranno dischi di cui si parlerà nelle classifiche di fine anno, dischi entrambi molto importanti ed entrambi anche un po' sul filone tra folk e country. Alla fine abbiamo scelto quello di Adrian Lenker, nonostante quello di Waxahachie a me è piaciuto di più del precedente, che non mi aveva convinto, e quello di Adrian Lenker mi è piaciuto leggermente meno del precedente Songs, che era stato il mio disco dell'anno del 2020 e col quale condivide un po' l'impostazione, perché se quello era stato registrato da sola in lockdown in una cabin nei boschi, anche questo è stato registrato in uno studio in mezzo ai boschi degli Stati Uniti, dal nord-est degli Stati Uniti, e quindi ha questa atmosfera super soffusa. Pare che non abbiano fatto nessuna reincisione, tutto tipo buono il primo take, che non sapevano neanche se sarebbe venuto a fare un disco, insomma sono andati lì a registrare questo disco super acustico, super minimale e super semplice, in cui esce il songwriting, che ripeto, secondo me è un filo sotto almeno ai primi ascolti rispetto al disco precedente, ma comunque alcuni pezzi molto belli ci sono. I voti, dicevamo, 5 stelle The Skin, 9.7 su Paste, che lo definisce un disco quasi perfetto, e forse quelli 0.3 che mancano da arrivare a 10, ma ci è arrivato vicino, e 8.4 Best New Music anche su Pitchfork. E su Internazionale ne ha scritto una bella recensione Giovanni Ansaldo, e leggiamo un pezzo di quello che ha scritto lui. Adrienne Lenker, è più nota per essere la leader della band indie rock Big Thief, trova conforto nella natura. La natura le serve soprattutto per ricaricarsi, come dice lei, e per trovare l'ispirazione. Ormai le sue canzoni sembrano indissolubili dalla presenza di alberi, fiumi, terra e cieli stellati. Era già successo in parte per Dragon New War Mountain, I Believe in You, splendido disco del 2022 dei Big Thief, ed è accaduto di nuovo per il suo sesto disco solista, Bright Future, registrato interamente in uno studio immerso nei boschi chiamato Double Infinity, che si trova in una non meglio specificata località del nord-est degli Stati Uniti. Lenker si è ritirata in mezzo ai boschi con l'idea di registrare delle canzoni, ma senza dover per forza fare un album, come vi accennavo poco fa. Il coproduttore e ingegnere del suono, Philip Weinrobe, ha preparato lo studio, radunando pochi strumenti e usando solo tecniche di registrazione analogiche, con la volontà di lasciare in bella vista anche le imperfezioni e di far sentire anche il luogo in cui si trovavano. Bright Future, dice Ansaldo, ha un'atmosfera intima e soffusa, si inserisce nella tradizione del folk e del country statunitense, ma come spesso succede con Lenker, non suona per niente nostalgico o derivativo, perché la cantante conserva sempre uno stile molto personale. Siamo arrivati a questo venerdì 29 marzo, quindi possiamo dire di essere tornati in pari con le uscite e con i venerdì che avevamo saltato. Questo venerdì avremmo potuto parlare, tra tutte le cose che sono uscite, non lo so, del disco di Ride o di quello delle Chastity Belt, che entrambi hanno parecchie recensioni, voti buoni, li ho ascoltati. No, non è vero, Chastity Belt non ho ancora ascoltato, Ride ho ascoltato tutto, e insomma sarebbero dischi di cui in una puntata normale, in cui scegliamo tre dischi usciti questo venerdì, avremmo probabilmente parlato, ma le regole di questa puntata sono che se ne sceglie uno solo per ogni venerdì, e le regole di questo podcast sono che è anche una rassegna stampa delle fonti di cui ci fidiamo e che seguiamo più costantemente, e quindi penso che non c'è che un'opzione, che è parlare del fatto che questo venerdì è uscito un nuovo disco di Beyoncé, si intitola Cowboy Carter, e anche se siamo in territori molto più mainstream di quello che copriamo di solito, forse è interessante parlarne e capire perché ne parlano un po' tutti, ne parla Pitchfork, ne parla Stereogum, ne parla la BBC, e ne parla il Guardian con 4 stelle di Alexis Petridis, ma insomma innanzitutto proviamo a mettere, l'ho anche ascoltato questo disco, lo metto nero su bianco, e sono anche riuscito ad arrivare in fondo, direi con meno fatica del precedente Renaissance. La cosa che mi sembra abbiano in comune è che forse non si tratta neanche di parlare se è un buon disco, se è meglio del precedente a livello musicale. Chiaramente è una mega star che quindi fa produzioni della Madonna e con dietro insomma un investimento incredibile, ma la cosa di cui un po' tutti gli articoli parlano è il fatto che innanzitutto è un disco country, che un po' nessuno se l'aspettava, o meglio ce l'aspettavamo perché erano usciti dei singoli, io già me ne ero scordato, e però è un disco country ma anche non un disco country. Partiamo allora da cosa scrive Pitchfork, che non ha ancora fatto la recensione ma uscirà sicuramente. Intanto ha fatto il loro classico articolo 7 takeaway del nuovo disco di Beyoncé, li ha firmati Chad de Souza, non ve li leggo neanche tutti e sette, però comincia a mettere a fuoco di che cosa si parla quando si parla di questo disco, perché si parla anche un po' della musica, ma si parla, uno, del fatto che chiaramente è uno statement di Beyoncé per il fatto che il firmamento di Nashville del country tradizionale, dice Chad de Souza su Pitchfork, è stato a lungo ostile agli outsider e in particolare alle star country nere, nonostante una lunga storia di musica nera country. E quindi innanzitutto questa è Beyoncé che dice adesso arrivo io e faccio il disco country e finalmente svolto questa situazione, che già quello insomma potrebbe anche essere interessante. Poi non bastasse, il secondo takeaway di Chad de Souza è che i pezzi che catturano più l'attenzione su Cowboy Carter sono due reinterpretazioni di due dei pezzi più classici del pop, cioè Blackbird dei Beatles e Jolene di Dolly Parton. Terzo takeaway, che i singoli che erano usciti, Texas Hold'em e 16 Carriages, erano abbastanza country, ma tutto il disco in realtà lancia una rete un po' più ampia di questo genere. E quarto takeaway, e poi gli altri ve li potete leggere voi su Pitchfork, è che c'è un duetto con Miley Cyrus che è una novità per Beyoncé, perché ha fatto altri duetti in passato, ma questo è un duetto in classico stile country in cui cantano una strofa per una e fanno le armonie sul ritornello. Questo per cominciare a mettere un po' di punti. E sulla BBC è uscito quest'altro articolo in cui anche lì non è una vera recensione, è il verdetto firmato da Mark Savage, che dice che Cowboy Carter lancia un lazzo attorno agli aspetti più tradizionali sonori del country e li trasforma in qualcosa di unico, perché mischia le cose tradizionali del country con melodie pop, versi rap e dei bassi che spaccano gli speaker. Questo, dice Mark Savage, mi sembra abbastanza condivisibile, è prova delle capacità tecniche di Beyoncé tenere insieme tutti questi generi in modo seamless, in modo trasparente. Su Stereogam, Tom Bryan, che cerca nella sua premature evaluation di essere un po' più bilanciato, in realtà anche lui deve ammettere che è vero che non ci vogliono 80 minuti di musica, perché per un disco lungo, per fare uno statement, ma se chiedi alle persone tutto questo tempo hai bisogno di canzoni, e per la maggior parte Cowboy Carter ha delle canzoni. E conclude poi Bryan: non tutti possono fare musica come questa, Beyoncé è una delle poche persone che può farlo e lo sta facendo. Insomma, in estrema sintesi, il mio personale takeaway è che Beyoncé voleva fare uno statement, voleva dire che era stufa del fatto che il country lasciasse fuori le artiste e gli artisti neri, e qualcun altro l'avrebbe fatto con un tweet o con un post su Instagram, ma lei l'ha fatto con un disco di 80 minuti che alla fine sta pure in piedi, e quindi per me vince lei. Avremo esagerato parlando 5 minuti di Beyoncé su Friday, fatecelo sapere a redazione@fridaypod.it se volete cancellare la vostra iscrizione, spero di no, ma recuperiamo tornando in ambiti molto più indie e alternativi con due dischi italiani che sono usciti in queste settimane e che ci tenevo a menzionare, perché sono due dischi a cui mi sono già affezionato parecchio, che sto risentendo forse anche di più di tutti quelli internazionali che ho citato finora. Il primo è uscito l'8 marzo ed è il secondo album del progetto Il Quadro di Troisi, che era un duo formato da Donato Dozzi e Deva Geist, al quale adesso per questo secondo disco si è aggiunto anche Pietro Micioni. Il disco si intitola La Commedia ed esce per 42 Records, e riprende un po' il filo del loro disco eponimo uscito nel 2020 e che si era guadagnato anche un 7.5 su Pitchfork. Su questo nuovo Pitchfork non si è pronunciato e ho trovato anche poche altre recensioni, nessuna mi pare sulla stampa internazionale, però è un disco bello che riprende questo filone un po' che unisce l'elettronica orientata alla techno di Donato Dozzi con questo cantato da Italia, da musica italiana anni diciamo da 60 e 70 forse di Eva Geist. E ne ho letto una bella recensione, non proprio una recensione, è stato citato nella rubrica di Claudio Durastanti Canzoni, che ha scritto che c'è un pezzo particolare in questo disco in cui le menti dietro al Quadro di Troisi riescono ad approdare una classicità non ruffiana di ambizione popolare senza rinunciare all'eleganza. Si chiama La Prima Volta ed è un vero gioiello per la sinuosità ritmica e per il modo in cui Eva Geist canta nel presente con lo stesso cristallino innamoramento con cui Mina ci canta ancora nella memoria. Il secondo disco italiano che volevo citare è uscito invece il 15 marzo ed è il disco di debutto di Arianna Pasini, Ravennate ma a distanza a Milano, si intitola Verso una casa ed esce per la label Brutture Moderne. Arianna Pasini su Rockit è stata definita da Martino Fiumi una punk che sa suonare, e quindi si inserisce un po' nel mio hashtag il ritorno della tecnica che mi piace utilizzare per una serie di giovani artisti italiani che sanno anche suonare molto bene e che hanno abbandonato un po' l'equazione che indie voleva dire essere un po' scordato, un po' stonato e un po' punk. E quindi Arianna Pasini sicuramente sa suonare molto bene e l'ho scoperta da un video YouTube che vi consiglio di guardare, si intitola Arianna Pasini Crinale Lab Live Session, e che avevo scoperto da Federico Pucci, che quindi ringrazio perché ho scoperto Arianna Pasini dalla sua newsletter, pucci.substack.com, se non la seguite già. E tornando al disco, è un disco che mi ha fatto capire una cosa, che all'ombra dell'hit pop che ormai è arrivato a conquistare le classifiche, sta crescendo una new wave di pop indipendente italiano che ormai sta creando un po' una sua scena, che comincia ad assumere contorni sufficientemente netti per poterla descrivere senza usare riferimenti esterni o di gruppi esteri. E questa scena comprende sicuramente Generic Animal, che qui compare alle seconde voci in questo disco, e ha un'attitudine e un approccio simile al pop, un po' sghembo, un po' tronco, e c'è dentro anche Marco Giudici, che qui ha la produzione, e insomma c'è un giro di musicisti italiani giovani con una buona tecnica che spesso si conoscono e collaborano, e Arianna Pasini è anche nella live band di Any Other, che, con la quale anche condivide un certo approccio al pop e alle produzioni, ai suoni, agli arrangiamenti. E quindi tutti questi artisti insieme mi sembra che stiano tracciando un po' una nuova scena, della quale Arianna Pasini fa sicuramente parte, e questo disco è un disco importante ovviamente anche in se stesso, un disco a cui mi sono già affezionato e che vi consiglio di ascoltare, ma ancora più importante forse che mi ha acceso la lampadina che ormai questi artisti non sono più un'eccezione, ma stanno creando veramente qualcosa che forse costruisce poi un substrato su cui si possono innestare ancora altri gruppi, altri artisti e altre esperienze nel futuro. Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Catch Up, ma abbiamo ancora una piccola chicca finale, perché ritorna la collaborazione Friday e Telegrammi, la newsletter di Gabriele Naddeo, che trovate a Telegrammi con la Y finale.substack.com, e sulla quale ogni tanto compaiono anche i nostri consigli per gli acquisti, i nostri consigli di ascolto. Ma se siete attenti ascoltatori di Friday, sapete che c'è anche una collaborazione in senso inverso, e che Telegrammi ci fornisce delle brevi interviste audio, o meglio dei brevi consigli degli artisti che vengono intervistati per Telegrammi. E questa volta Gabriele ha fatto un colpo grosso, perché ad Amburgo, in occasione del suo concerto, ha intervistato niente meno che Bill Ryder Jones, che oltre ad essere un artista che amo molto e che qui amiamo molto, è uno degli artisti in questo momento in cima a tutte le classifiche di voti e recensioni per il 2024 con il suo Yekid Da, e se l'ho pronunciato bene, e l'ha intervistato in un'intervista che verrà pubblicata su Telegrammi, sulla newsletter, tra pochi giorni, quindi iscrivetevi se non l'avete già fatto, perché si preannuncia un'intervista molto particolare in cui Gabriele mi ha detto che ha preparato 6 cartoline con sul retro 6 domande per l'intervista, e insomma le sue interviste sono sempre stupende, e quindi non vedo l'ora di leggerla. Ma intanto ha chiesto anche Gabriele per noi di Friday un consiglio a Bill Ryder Jones, proprio su quale disco ci consigliava di ascoltare, e consigliava agli ascoltatori di Friday. E il disco, tra l'altro, è un disco che, per pura casualità, è un disco di cui abbiamo anche parlato qui a Friday qualche settimana fa, ma scopriamolo dalla voce di Bill Ryder Jones.
Yeah, okay, so the album that I'm most enjoying at the moment is by a band called Tapir, and the album's called The Pilgrim, Their God and the King and My Decrepit Mountain. Cheers, lads.
Grazie mille a Bill Ryder Jones per questo consiglio dei Tapir, e grazie mille a Gabriele per questo audio, per questa piccola esclusiva per Friday. Bill Ryder Jones ha finito, mi pare, un tour europeo che purtroppo non ha toccato l'Italia, ma ha annunciato una data che potrebbe essere abbastanza imperdibile al Barbican di Londra il 16 ottobre, in cui presenterà dal vivo tutto Yekidda con tutti i musicisti che sono stati coinvolti nella sua realizzazione, nella realizzazione di questo disco. Io penso proprio di andarci, quindi ci sono ancora posti se vi interessa e pensate di poter essere a Londra il 16 ottobre, potrebbe essere davvero un gran bel concerto. Io sono Francesco Negri, in redazione ci sono anche Marco Firrinceli e Andrea Firrinceli, la sigla è di Tum che trovate su Instagram come Tum Plays Music, mentre Friday lo trovate su fridaypod.it dove trovate i nostri link social e le nostre playlist. Grazie per averci ascoltato e per la pazienza in queste settimane di assenza. Non vi garantiamo di tornare alla regolarità settimanale, ma insomma, almeno nelle intenzioni, vorremmo fare qualche puntata nel mese di aprile, magari una o due, e se riusciamo anche di più, ma insomma, se non esce Friday, abbiate pazienza e prima o poi recuperiamo come abbiamo fatto oggi. Ciao!